Dunque non abbiamo deviato. D'altra parte, pensati, no? Anche nel momento in cui facevamo il sindacato in un certo modo, c'era un certo linguaggio, per cui anche l'Arbasini dell'Odigiano diceva istanze, no? Poi c'è una ricerca. C'è una...
Io vi ricordo che finito il nostro lavoro, sindacato della politica, partivamo su un Ticino, eravamo 20, 30, 40, 50. Mettavamo i megafoni sul camioncino e la musica che adesso si sente nei concerti noi la sentivamo lì lungo le sponde del Ticino. Cioè, io purtroppo ho studiato poco, capisci? E quindi non elaboro grosse teorie. E niente, le cose che sta dicendo lui, anche delle emozioni, era la nostra vita. Io mi sento che sono sempre stato, io non riuscivo a dire né comunista né democristiano, io dico sinistra perché li volevo lì proprio tutti, e il nostro modo di vivere e di lottare era bello, era stare insieme, e avevamo degli obiettivi anche piccoli, che capisci? Quello della giustizia, dell'uguaglianza, del padrone che mi voleva fregare. Io non riesco a capire cosa devo cambiare. Anche le piccole aziende una volta erano democristiane, adesso sono della Lega, ma è una roba che a me non ha mai toccato. Nella piccola azienda io capivo che c'era il padroncino, però cercavamo di far rispettare, c'era la gente. Il problema adesso è che non c'è più la gente. Tu vai al sindacato e è vuoto, vai alle Achi, non c'è nessuno, non c'è più partecipazione, va attiva quella che ti dà le emozioni. Per esempio, la differenza tra me e i comunisti è che loro avevano paura a scopare, invece noi eravamo pieni di donne e scopavamo, hai capito? Ed era bello, e volevamo il giusto, il bello, e ci facevano delle grosse battaglie. Non eravamo dei moralisti o dei coglioni, avevamo delle regole ed era il rispetto delle persone. Capisci? Cioè, anche nel...
perché se diventate troppo pirla non è sinistra o destra, siamo diventati troppo pirla, hai capito?
Sono d'accordo.
Infatti ho visto, io perché preferisco Giovanni? Perché lui riesce col suo cervello a inquadrare tutto, poi io non lo seguo più perché è difficile. Ma lui le robe di squadra.
Ma quello che lei dice, non si preoccupi se non ha studiato, perché lei comunque ha colto benissimo il mio discorso.
Sei un cattolico,
no.
Anche se non vuoi usare quel termine,
no, ma lo uso.
A me fa piacere se tu con i giovani usando questo linguaggio, ma ti dico la verità, a me non stai dicendo niente di nuovo.
Ma
sono tutte cose che bisogna che facciamo.
Ma non c'è
che
tempo.
Facciamo, è ovvio che noi operavamo la fabbrica, la zona. Io per casa mia moglie è più lineare di me, io sono il mamma in casa mia.
No, ma comunque
va bene, bravo Bagatti,
vai avanti, vai avanti così.
Va bene.
Vai.
Volevo dire una cosa. Guardi.
Fare che l'emozione prego.
Adesso devo scappare. Comunque volevo dirle questo, che l'ho seguita anche l'altro giorno alla dove c'era Sequeri all'Istituto di Chirurgia Transfusionale, e l'ho seguita adesso. Io ho percorso, appunto, ho un'età, 15 anni più di lei, e praticamente ho percorso tutto un iter, perché ho iniziato a lavorare a 15 anni, un iter l'ho percorso, e ho messo in atto veramente come famiglia, ma veramente, i valori che lei diceva. Nel senso, recentemente è morta mia suocera di 99 anni, scaricata da tutti, amata da noi. Il vissuto è che noi siamo veramente sereni e i valori intorno a noi, certo, si propagano. E secondo me quello che lei ha detto è proprio vero. Quello che Pasolini diceva, che è stato un profeta sul consumismo, sul sociale consumo e sul benessere che poi si è avuto, ha scollato completamente. Perché io ho un figlio di 30 anni e ho vissuto la scuola, l'asilo, la scuola, il liceo, l'università diverso. Comunque posso dirle che l'analisi è veramente corretta, l'ha veramente studiata, approfondita, e il suo finale è un finale giusto. Io non ho niente da dire, perché è solamente così che si arriva ad una realizzazione umana della persona. Però questo, comunque, vissuto che è contro tendenza, si propaga comunque, perché la gente poi ti mette in discussione, perché è chiaro che ti mette in discussione, e lì c'è il momento proprio del seminare e dell'essere testimone. Ecco, noi l'abbiamo vissuta in pieno nelle famiglie, curando questa anziana, dove da una parte c'era una famiglia che non c'era, figlie, nipoti, e dall'altro c'era, insomma, tutto il possibile che abbiamo fatto, certo. Però il dramma comunque anche delle persone di vivere questa volontà di potenza che c'è dentro di noi, la voglia di esistere, di vivere, che poi si scontra con il vissuto, e poi però lo devi recuperare con un forte valore, un valore di senso, che se non hai la teoria, non hai il senso, cioè non puoi assolutamente vivere queste cose, certo. Devi avere un'impalcatura di fede, proprio di fede profonda. Senza questo non si può sostenere alla lunga i valori così impegnativi, certo. Molto impegnativi e anche castranti in un certo quel senso visto nella visione moderna. Ecco, volevo dirle questo, che sono stata proprio contenta veramente finalmente di aver sentito un'analisi di questi anni veramente sconnessi, e adesso secondo me speriamo che Archimede ci aiuta, che quando si va molto in fondo, certo, si può poi risalire. Io spero solo in questo.
Ok, Luca e poi Giancarlo.
Sono arrivato in ritardo e non ho letto il libro, se mi chiedo scusa, magari ho qualcosa un po' fuori posto. Io ho fatto qualche idea, avevo avuto un accenno del suo libro a giugno, ho fatto qualche idea su questa cosa qui. La prima sulla parte, diciamo, completamente tecnica, cioè l'impressione che poi questa oscillazione tra illusioni e realtà, no, a causa dell'evoluzione tecnica, della perdita poi di strutture istituzionali, vada in un arco storico che era aumentato, cioè mentre prima avevano delle oscillazioni più brevi, certo, adesso ci sono oscillazioni maggiori. Questo mi riporta alla discussione fatta con un ragazzo di quelli che vanno porta a porta di lotta comunista, e lui non a me ci dopo scommetto che sei disturbato per vederti. Io no, per vedere te no, per vedere il giornale magari un po' di più, ma certo non è questo il problema. Aspettano queste persone, poche, tanti che siano, aspettano il momento in cui questa oscillazione diventa la massima e che si abbia quindi questo punto di crisi della storia in cui possono ritornare ad avere un ruolo politico di rilievo. Nel frattempo aspettano. Ecco, volevo chiederle, lei parla di nichilismo, non è che per caso si può ipotizzare l'esistenza di un antinichilismo, di un nichilismo positivo, cioè il fiorire di manifestazioni, di temi su cui le persone via via si aggregano e fanno un numero, per esempio dei concerti, ma ce ne sono tante manifestazioni di piazza per gli animali, per l'ambiente, per manifestazioni che niente significano alla fine, perché non lasciano nulla, cioè è un momento da vivere in tanti, me compreso, che è bello partecipare al 1° maggio, al 25 aprile, in tanti vivono questo momento collettivo in quanto è già un valore, sono insieme agli altri, facciamo questo percorso e viviamo l'anno, per tutto l'anno, del 1° maggio dell'anno scorso. Quindi questo nichilismo positivo di risposta che però non va a intaccare minimamente il sistema principale, anzi ne è parte, diciamo, integrante, perché è dominato dal sistema principale, cioè la parte, diciamo, cattiva e la parte buona che porta tutta questa serie di manifestazioni. Poi lei giustamente dice, ci sono, da qui nascono i fondamentalismi, che sono un'altra risposta al nichilismo. Ora, senza dare una struttura, come dicevo, tecnica, io trovo interessante il discorso che l'opposizione, chiamiamola così, al nichilismo nasca dal passo e non da una mente illuminata che venga a dirci questo è il modo in cui dobbiamo vivere. Sono sicuro che nasce dal basso, però siccome credo che la tecnica sia nelle mani di queste altre persone qui, senza una tecnica da opporre vedo difficile raggiungere poi la massa critica per fare in modo che queste energie positive vengano liberate e diventino sistema, perché sempre nell'ambito nell'ottica della lotta di potenza bisogna comunque opporre un sistema a quest'altro sistema. E la quindi la facevo al ragazzo di lotta comunista e l'interrogativo che continua a pormi, credo che sia la sfida della sinistra, cioè tra una società fatta di indifferenti, di militanti e di persone che stanno in mezzo a oscillare tra l'illusione e la realtà continua, dove la sinistra debba innanzitutto scegliersi un target preciso e andare a intercettare, a educare, a interagire con queste persone che stanno in mezzo, che sono costantemente sbattute tra l'illusione e la realtà. Vorrei il tuo parere.
Chiaro.
Dato che io l'hai dato per la propria sintesi che cercavo di fare, che sicuramente è molto interessante, no? Però volevo porre una conversione. Ad esempio, la tecnica è la tecnica dominante, quella che ha prodotto quello che è chiamato tecnologismo, perché ci sono tantissimi filoni di pensiero nel mondo della scienza e nel mondo della tecnica che vedono in questa tecnica dei rischi per tutti, ad esempio, per tutto l'ambiente, no? Ad esempio Ulrich Beck dice chiaramente che sono questa tecnica sono i suoi stessi successi che la rendono cieca, no? E propone ad esempio di passare a una visione della tecnica della scienza più radicata nel polso dei contesti e delle relazioni, no? Per cui c'è questa, poi ci sono tante persone, penso a Jonas, penso a Olsen, ci sono tanti che stanno misurandosi, soprattutto a partire dall'ambiente, sul problema dello specifico di questa tecnica e di questa scienza e, per dire a lei, dei criteri di giudizio con cui opera.
Certo.
No? E quindi è una cosa di cui ti racconto, secondo me, vorrei che... Seconda cosa, sull'affettività, io assolutamente d'accordo, cioè d'accordo su anzi mi ha chiarito di più dei miei discorsi, eccetera, la volontà di potenza, eccetera, no? Però sull'affettività io direi che c'è una terza componente attualmente non rappresentata realmente ma esistente, che è la solidarietà. Cioè io sono, ad esempio, io ho lavorato 3 anni all'ENI, 3 impiegati, cioè tra gli studiati, no? C'era una solidarietà, un scambio bocciante, ma sempre molto piccola, ma sempre legata al suo concetto di libertà, di simpatie, relazioni, eccetera. Però tra gli operai, no? Dell'ENI, cioè quelli appunto trattati a operai anche dagli impiegati, no? C'era un senso di solidarietà sì e giorno, ma nel modo di lavorare, nel modo di rapporto, eccetera, straordinario, no? Allora il problema è anche distinguere tra cose che effettivamente ancora esistono o forse esistono e le cose rappresentate socialmente, no? Da questo punto di vista direi che è un po' più complesso il discorso da fare sul soggetto, no? Il vecchio marziano discorso sul soggetto, nel senso che, certo, quello che noi chiamavamo caso operaio non esiste più, no? Però esiste una maggioranza assoluta dei lavoratori salariati, soprattutto pensando alla loro industria, che è quello che c'è in mondo, che sono legati come esperienza esistenziale molto di più alla necessità di scoprire solidarietà che altre forme di organizzazione, no? E credo che questo sia un valore da recuperare.
Lei e poi tu. Sì, prego lei.
Allora, abbiamo due cose. Una, il capitalismo non è il demonio, allora la mia domanda è cos'è? La tecnica, cioè come si è passati dal capitalismo sociale al capitalismo tecno-nichilista? Sono d'accordo su tutta una serie di analisi, no? Però mi sembra che manchi l'importanza delle strutture, cioè il capitalismo adesso usa la frammentazione. Come lei dice che nel territorio c'è bisogno di radicamento, c'è bisogno del territorio, lo spappolamento del sentimento di appartenenza comune nella rivendicazione di qualche cosa è anche dovuto in parte al fatto fisico di non essere insieme, quindi l'essere insieme fa prendere anche coscienza. Quindi perché non pensare, adesso credo che sia impossibile, cioè il capitalismo c'è, perché non è un demone in sé? Il modo di organizzare la forza lavoro, il capitale e il profitto come struttura non porta, facendo leva sull'analisi che ha fatto dell'animo umano, eccetera, cioè perché non abbiamo idea di pensare diversamente? Come organizzare queste autonomie? Poi dopo il capitalismo finanziario ci passa sopra le teste. Cioè, io voglio incidere adesso, non solo nei secoli, quindi, perché ci sono già adesso delle realtà, c'è la compagnia delle opere, ci sono un sacco di cose, cioè, ma tutto il resto passa. L'ultima cosa, il resto del mondo dove ci sono, se mi dice qualche cosa di più, hanno così poca incidenza i modi di essere, il capitalismo cinese, quello che succede in Giappone, la loro realtà di comunità quello che sento, perché non ci sono mai stata, non ho letto moltissimo, eccetera.
Basta. Marica.
Sì, questo punto è una domanda che tra l'altro volevo fare anch'io, no? Perché siamo comunque all'interno di una prospettiva molto occidentale, in Cina c'è qualcosa di diverso. È stata una relazione molto empatica, laddove adesso si va un po' alla scoperta di questo, che fa risuonare una serie di corde, restando sul banale quotidiano del politico. Berlusconi ha chiamato un partito delle libertà, non per niente, la libertà di fare quello che volete, noi vi daremo la libertà di fare tutto quello che volete. E però le cose che sono risuonate sono state anche altre. La prima che è venuta in mente, non so se qualcuno l'ha visto, I Miserabili di Paolini, di una signora, dove la distinzione, qui è veramente netta, è tra i miseri e i miserabili. I miseri sono quelli che sono realmente poveri, che non hanno più neanche la possibilità di desiderare. I miserabili siamo tutti noi che abbiamo, ma siamo miserabili perché non possiamo avere quel 20% in più che potremmo disperare. Quindi ci affanniamo in questo inseguimento perenne del... E saremo sempre miserabili, perché poi appunto quello ci sarà sempre un 20% in più da rincorrere. Non c'è un termine, non c'è un fine. E la rieducazione sentimentale in questo senso... Paolini, quello strepitoso pezzo, era proprio quello del recuperare il sociale, cioè quello che ci hanno tolto a un certo punto è stato questo. Questo è quello che è stato tolto. La seconda che mi veniva in mente era sul senso del tempo, di cui si diceva una cosa di cui avevamo parlato anche un paio di anni fa con Antonio. Per fare in formula breve, mi sembra che ci sia la differenza tra una società degli eventi e una dimensione dell'avvento e dell'avvenire, cioè di quello che è già venuto e di quello che in qualche modo deve avere, che si è persa uno per, come dire, lo spostamento del limite della morte, perché poi alla fine questo è, cioè tutto questo è per non pensare a quello, è lo spostamento di quel momento sempre e comunque, non più ragionare, sempre nell'ambito di questa società di miserabili, tra virgolette. L'ultima, che era una cosa che, come dire, potrebbe far ridere, che è sempre un ricordo, è che quando io andavo alle elementari, il 31 ottobre era la giornata del risparmio. E si faceva il tema sul risparmio. Dopodiché le banche premiavano, la Carico premiava con il piccolo. Adesso le bambine, anche di mia figlia, le portiglie, giocano con la spesa con carta di credito. Questo è il gioco. Giochiamo a fare il signore che vanno a fare shopping con la carta. Quindi altro che l'educazione.
Prego, sì, no, suo nome, lei.
Io sono Renata, sono un uomo che è un medico, sono stati di decenni anche alla medicina, e faccio da più di 20 anni il medico del lavoro. E volevo porre solo qualche riflessione sui discorsi che mi fa. E la sensazione senz'altro importante è quello che ci ha fatto. Sapere da dove si viene e avere una coscienza per poter andare avanti. Ma devo dire che questi anni io non sono lombardo, vengo dalla Sicilia, dalla terra di Sicilia, parlando di persone, di esseri umani, che se vi ricordate che mi certificava molto da solo, e Orione, Riccardo Orione, il giornalista che prima di volta a Montina era del suo gruppo di siciliani, disse era un gruppo solitario. Però andare avanti. E oggi la sensazione che si vive, non so di fare discussione di 15 minuti, avendo poco piccolo pezzo della mia vita, è questa. Se gruppi solitari, vedi giovani studenti di medicina, giovani specializzanti con cui ho contatti, perché ho avuto l'occasione di fare dei piccoli incontri, che pensano ad altro, che non è più, ma non ci penso neanche io, la missione del medico, ma dobbiamo finire presto la specialità, perché poi il medico del lavoro d'azienda guadagna molto e quindi noi dobbiamo fare tutto quello. Quindi vogliamo informazioni che ci servono per quello, non per quello che la cultura intesa in senso più ampio di quello che può essere la tecnica della medicina. Non ci sono più le malattie di prima, ovvero che sono un po' più nascoste, per cui si è cambiato il quadro. Tutti i miei colleghi comunisti della generazione precedente, perché prima Marco Giulio Giordano era il giorno gioventù, la mia gioventù, allora si sceglieva la psichiatria, la sagia o la medicina del lavoro, perché non fuori dall'ospedale. E oggi non ci sono più quelle cose. C'è chi le porta avanti, chi le ha portate avanti, io parlo di Milano, ne ho conosciuti tanti, fanno tutti i propri interessi, sono tutti figli di intenzione, chi si è messo nel privato o chi abbassa le proprie cose nella peggiore delle ipotesi in maniera molto tormentista, dando senz'altro, se possiamo usare ancora questo esempio, ancora questo termine, un bel esempio alle generazioni che vengono successivamente. Due esperienze ho fatto con l'uso interessanti in questi anni e vanno un po' contro il discorso, purtroppo, di un'esperienza che fa la solidarietà. E ho lavorato per 2 anni e ci sto continuando in altro settore a lavorare con la provincia di Milano con il servizio di occupazione disabili. Persona che io da medico del lavoro ho visitato, ho cercato di aiutare, ma sempre facendo il mio lavoro, dicendo questa persona può fare questo, perché non è un peso per la società, e ti trovi medici del lavoro che cercano di farsene fuori, le aziende che cercano di farsene fuori, e colleghi di lavoro, gli operari, non gli impiegati, ma gli operari che dicono questi per noi sono scomodi, non li vogliamo, perché ci tolgono il lavoro, ci fanno perdere il tempo.
Guarda che in certi corsi dove si è lavorato con questo fatto, i pregiudizi operai sono stati superati.
Sì, sì, ma ci sono, io ne ho seguiti tantissimi, i finali ne ho seguiti tantissimi. Queste persone ritornano purtroppo a dire non ci vogliono, vengono buttate fuori. Adesso sto seguendo un altro settore, lavoro nella struttura pubblica, che si chiama Milano Centro Stress e Disadattamento Lavorativo. Non avete idea delle storie che sento di giorno, di 3-4 persone che vengono da voi, da tutta Italia, dopo anni, perché non hanno più speranza, distrutti dal lavoro. Con delle storie di una violenza estrema, e io con le sensibilità riesco a occupare il momento del lavoro di presunzione in un certo senso, conoscevo, ma sentite con tutto il perfetto. E qui i criteri di solidarietà saltano, perché di fronte a un lavoro che non c'è, noi siamo felici del lavoro, ma di un lavoro che non c'è, il collega che ti sta a fianco dice bene, fanno con lui, questa volta a me è andata bene. E per cui poi ci cosa di cuore, venire da noi ad avere un certificato medico legale per fare una causa per cosa, ma per poi ottenere cosa, essere usati fuori come per il lavoro, alcuni senza speranza. E dobbiamo ricorrere, ovvero devono ricorrere, voglio dire, agli psicofarmaci. Non c'è altra alla psicofarmaci che quando va bene, quando si hanno i soldi alla psicoterapia, che però è sempre un intervento singolo, uno a conto, uno a uno, gli altri non ci sono, anzi in tante situazioni, ripeto, ne vedo da operai, dirigenti, non c'è alcuna distinzione pubblico, privato, sei da solo. Dopo essere stato abbandonato anche dai colleghi di lavoro, negli anni viene buttato fuori anche dalla famiglia perché non sopportano un soggetto che è diventato francamente psichiatrico depresso, per cui anche le famiglie si spacciano. Ora, è chiaro che comunque sia un piccolo, cerco di dare un piccolo messaggio a queste persone, una piccola, ecco, che è uscito da poco, c'è sempre una riuscita, probabilmente sì, ci credo, però ecco, purtroppo siamo ancora in quest'ottica del singolo, del piccolo, dell'intervento del piccolo, che magari potrà dare dei frutti, però ecco, non vedo grosse relazioni proprio sul discorso del lavoro, che è fondamentale per la nostra vita. Non siamo ancora di anziani autosufficienti, ma diventiamo dei giovani autosufficienti, non autosufficienti, perché veniamo in un'ottica del lavoro.
Ma, io vorrei fare come premessa al mio intervento una ripetizione di cuore.
nel senso che mi ha molto commosso, quasi le lacrime del mio amico artista Cispino, e devo dire che questa cosa, come evocava prima Marica, questa empatia che si crea tra i partecipanti a un incontro, penso che sia un dato molto molto bello, da non vedersi come una cosa schizzata e delirante. Proprio a me sembra veramente una cosa bella, 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 che mi sono sentito di condividere con voi questo pensiero. Questo era una piccola digressione. Adesso cerco di mettere un po' i piedi nel piatto, come so dire. Mi sembra che il discorso che oggi ha fatto Magatti ruota moltissimo attorno alla questione antropologica. Noi dobbiamo recuperare la questione antropologica come questione centrale. Infatti evocava la signora che ha partecipato a quell'incontro della facoltà teologica, a cui ho avuto la possibilità di frequentare, una cosa molto, molto interessante. E è un discorso dove in parole povere, cerco di sintetizzare al massimo, si diceva che l'uomo non è solo intelletto e volontà, ma è anche sentimento. E oggi in diverse parti della relazione di Magatti questo dato emergeva a lettere pretrane. Primo pensierino. Secondo pensierino, e qui la cosa si fa molto seria e a me molto triste. Vengo nelle considerazioni finali che faceva l'introduzione di Giovanni Bianco. Io che nel mio piccolo ho sempre tentato di appartenere a quel filone culturale che si dice dei cattolici democratici, mi sono sentito oggi una netta di canto di De Profundis di questo filone. E a me un po' di magone è venuto, perché devo dire nel mio piccolo ho partecipato ai funerali sia di Lazzati che di Dossetti e ho anche incontrato dei Visu. Il fatto che un illustre discepolo dica questa affermazione mi fa venire mangù. Terza cosa, e cerco di essere costruttivo. Allora, oggi purtroppo l'80% della relazione è stata pass vestuens. La pass postuens ha avuto un pochettino meno spazio. Allora, vediamo di mettere due o tre mattoncini sulla pass postuens. A me sembra molto importante quello che dice la signora. Perché pensare a un altro modellino, perché ieri sera noi in parrocchia abbiamo fatto il caminetto sulla Caritas in Veritate. Il parroco veramente si dimostra abbastanza innovativo, al posto di fare la Via Crucis fa il caminetto sulla Caritas in Veritate, quindi tanto, tanto di cartello, e ognuno poteva dire la sua, massimo della libertà, e c'era sia il parroco che il viceparroco e tutto nei binari. Poi dopo c'è stato un confronto tra me e un altro. Io gli dicevo: ma guarda, come puoi dire che ti sta bene che noi prendiamo, parlo di una cifra, 2.000 euro, e tu, a te sta bene che 1,5 miliardi di persone possono accettare di vivere con 2 euro? Non ti fa problema una cosa del genere, ma non ti vergogni. Ed era uno che era seduto accanto a me al caminetto. Lui dice: ma io devo rinunciare, ma chi me lo fa fare? Io non posso rinunciare, ma sei matto? A livello paradossale, alla fine del caminetto diceva così: ma come? E quella cosa di loro, e io sto qui, vivo qui, e a me io non sono disposto neanche a rinunciare. Sì, 100 euro, ecco, ora banalizzo, prima sono passato dalla questione un po' teorica per venire al terra a terra.
Poi taglio, chi dirige deve essere antipatico anche a se stesso qualche volta, la signora, e poi passiamo alle risposte.
Marina, volevo un attimo incentrarmi sulla generatività, cioè mi è piaciuto moltissimo sentire un uomo che parla di generatività come soluzione sociale e politica di tutti i nostri problemi, perché è di fede, perché credo che una donna dimostri nei fatti un atto di fede. Cioè, una donna che decide di fare un figlio ha fede, sicuramente, anche se non ha una fede religiosa, ha una fede nel futuro. E secondo me non esiste nessuna madre che possa anche dichiararsi atea che nel momento in cui un figlio è in pericolo non si rivolga al cielo per fare una preghiera. E quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Mi chiedo, è un po' una provocazione, tutta questa crisi che noi abbiamo avuto del capitalismo, tutta questa crisi finanziaria, tutto quello che ci sta capitando addosso, coloro che l'hanno fatta, che la stanno facendo, sono credo per il 99,999 uomini maschi. Sarebbe ora di recuperare il senso materno, è questo che mi è piaciuto all'interno di questa fase costruttiva del suo libro e, del suo, e della sua relazione. E il senso materno secondo me consiste anche in una di quelle cose talmente tutte ritritte e banalissime che ci hanno insegnato, quantomeno hanno insegnato alla mia generazione, che una madre deve essere in grado di saper dire no ai propri figli. Dobbiamo recuperare il discorso del saper dire no, no, questa cosa non mi sta bene, no, questa cosa non la posso fare, no, questa cosa non la puoi fare. E la responsabilità, secondo me, è proprio alla base di tutto, e la libertà mia finisce dove inizia la tua. Dopodiché io mi occupo in questo momento di immigrazione e credo che sia validissimo il discorso che lei ha fatto e sia forse sbagliato il discorso sull'integrazione, sia più in questo momento migliore parlare di convivenza, in modo che nessuno perda le proprie radici, ma che si trovi un terreno comune. E l'unico terreno comune è proprio quello dell'amore, perché nel momento in cui io ti accolgo, accolgo te con amore, nel momento in cui tu vieni da me disposta ad accettare il mio amore e a darmi